Revolver 60, Un mare di vita, parte seconda. Hanno partecipato Antonia Cava, sociologa e ricercatrice dell'Università di Messina, Gabriele Del Grande, giornalista, blogger di Fortress Europe, Valeria Testagrossa, giornalista, Caterina Boca, rappresentante legale della Caritas di Roma, Francesco Sargentini ed Oscar Monaco, delle Brigate di Solidarietà Attiva. It began in
Africa. Ciao a tutti amici di Revolver, siamo qui a Roma insieme all'avvocato Caterina Boca, rappresentante del settore legale della Caritas Diocesana di Roma. Ciao Caterina.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cosa sta succedendo a Lampedusa? Vorrei chiedere proprio al nostro avvocato come la crisi del Nord Africa ha creato delle ripercussioni, soprattutto in Italia, per quanto riguarda la situazione degli sbarchi a Lampedusa. Vorrei chiedere com'è attualmente la situazione a Lampedusa e come si sta procedendo.
Sì, diciamo che dal gennaio scorso ad oggi Lampedusa è tornata un po' sotto i riflettori. Erano mesi che non assistevamo più a sbarchi così ingenti a Lampedusa, anche a seguito degli accordi Italia-Libia avvenuti nella metà del 2009, quindi da quasi da 2 anni a questa parte di fatto gli sbarchi erano pressoché annullati, tant'è che i numeri di richiesta protezione internazionale del 2010, seppure ancora ufficialmente non sono stati pubblicati dal Ministero dell'Interno, sembrano aggirarsi intorno ai 10-11 mila, e ricordiamoci che generalmente la maggior parte dei richiedenti protezione internazionale arriva tramite Lampedusa, quindi insomma gli accordi di Bitalia avevano creato una situazione molto complessa, impedendo anche a chi aveva bisogno di poter presentare domanda. Da gennaio a oggi invece la situazione è cambiata completamente, i numeri sono altissimi e abbiamo in realtà assistito a 2 migrazioni differenti. Oggi gli sbarchi sono notevoli, non soltanto a Lampedusa ma peraltro anche sulle coste del Ragusano, quindi Pozzallo. Ad esempio qualche giorno fa sono registrate quasi 1000 arrivi con un unico sbarco, tra virgolette, proprio sulle coste appunto di Pozzallo. E Lampedusa più o meno i ritmi sono questi, nel senso che non giornalmente come fino a qualche settimana fa, ma settimanalmente i numeri sono molto alti. Di fatto dopo un inizio un po' burrascoso, il governo, ma in realtà per il tramite della protezione civile che ha di fatto acquisito e il potere in materia, è riuscito a inviare le persone sulla terraferma nel giro di pochi giorni, quindi non assistiamo più alle scene dei tunisini di qualche mese fa, e a distribuire queste persone sul territorio nazionale, con ulteriori conseguenze sul territorio nazionale, perché ovviamente sono stati creati dall'oggi al domani nuovi centri di accoglienza o tendopoli, insomma una situazione indubbiamente di crisi. Oggi magari se ne parla un po' meno, come sempre poi in Italia tutto è molto spot, però merita un'attenzione quello che accade oggi a Lampedusa, perché effettivamente la situazione è sempre abbastanza in difficoltà.
Siamo in collegamento via Skype con Valeria Testagrossa, una giornalista e fotogiornalista che vive tra l'Italia e Londra. Ora sta lavorando ad una serie di reportage sull'immigrazione, sia per il quotidiano inglese Guardian che per un progetto personale. Ciao Valeria!
Ciao, ciao!
Ci vuoi raccontare dove sei stata in quest'ultimo mese e mezzo, cosa hai visto e cosa hai fatto?
Circa un mese e mezzo fa sono partita per Lampedusa. Sono arrivata nel periodo in cui non c'era quel grandissimo afflusso che si è riscontrato precedentemente, quindi comunque le persone erano non troppe da poter stare all'interno dei centri, quindi ho assistito a due sbarchi, erano due navi con a bordo più o meno 200 persone provenienti dalla Libia, però di origine prevalentemente subsahariana. Diciamo che subito hanno ricevuto una prima assistenza da parte delle varie ONG che stanno lavorando sul posto, tra cui l'UNHCR, Medici Senza Frontiere. Insomma, dopo una prima accoglienza al porto sono stati portati al centro, dove non è possibile accedere, l'accesso è proibito ai giornalisti ma anche a alcune ONG, insomma anche Medici Senza Frontiere non può entrare ovunque. Infatti la cosa ci ha scioccati, perché insomma nemmeno coloro che poi sono lì per aiutare, anche per dare un soccorso medico, hanno la possibilità poi di farlo, perché insomma gli viene negato l'accesso a certi settori, soprattutto quelli in cui stanno gli uomini, e non c'è stata data nessuna ragione per queste decisioni. Lampedusa, noi abbiamo realizzato che non c'era possibile svolgere il lavoro che avevamo in mente, data la situazione di reclusione. Poi abbiamo sentito che invece a Ori, in provincia di Manduria, i ragazzi, prevalentemente tunisini, anzi tutti tunisini, che stanno nel centro di Ori, hanno fatto una piccola rivoluzione, ma hanno conquistato una semilibertà, grazie alla quale potevano passare metà della giornata fuori e poi tornare a dormire in questa tendopoli che hanno temporaneamente costruito Ori. E infatti lì c'è stato possibile entrare in contatto diretto con molti ragazzi, in particolar modo con uno di loro, Mohamed, con cui appunto siamo stati svariati giorni, con cui poi io personalmente ho affrontato il viaggio fino in Francia.
Francesco Sargentini e Oscar Monaco, Brigata di Solidarietà Attiva.
Francesco, che sei stato lì ed hai assistito ad alcuni sbarchi, che idea ti sei fatto del viaggio? Perché in una parte del tuo diario tu scrivi, a proposito di uno di questi viaggi, cito le tue parole, che non sia stato particolarmente lungo, pare sia durato circa 25 ore.
Sì, 25 ore in condizioni che penso nessuna persona vorrebbe vivere. 25 ore, da quello che sosteneva anche la Guardia Costiera, è ancora un orario, diciamo, lasso di tempo accettabile per il viaggio che si fa dalla costa africana verso Lampedusa. Questo significa che molti migranti hanno affrontato viaggi estremamente più lunghi, anche di 50 ore. È veramente duro da un punto di vista emotivo vedere questi ragazzi che affrontano, ragazzi, donne, bambini, che affrontano dei viaggi estenuanti su mezzi che a volte ci si domanda veramente come facciano a stare a galla. Arrivano con dei volti segnati comunque sia dal lungo viaggio, segnati dalla fatica, segnati dal fatto che molto spesso non hanno acqua, segnati diciamo dalla difficoltà di un viaggio del genere, ma tutto sommato dai volti si legge una sorta di speranza, perché comunque sia loro quando arrivano credono di essere arrivati in Italia, non sanno di essere arrivati a Lampedusa, perché sostanzialmente queste barche vengono pescate al largo, portate a Lampedusa, scortate a Lampedusa dalle motovedette. Loro non sono coscienti però di essere su un'isola di circa 20 km quadrati, lontana appunto 8 ore di nave dal continente. Per cui per te che stai lì a vedere il loro arrivo, a controllare che tutto sia fatto con i giusti crismi, e te che sei cosciente comunque sia del fatto che loro non hanno speranza in realtà, non hanno grosse speranze di trovare quello che realmente speravano di trovare, estremamente duro. Ti verrebbe quasi la voglia di dirglielo, guarda, in realtà non è quello che pensi, però molto spesso, vabbè, non è neanche facile avvicinarsi a loro. Le forze dell'ordine molto spesso si mettono in mezzo, non vogliono che loro prendano contatti con altre persone che non siano gli addetti proprio all'assistenza. Per me è stato estremamente duro da un punto di vista emotivo, soprattutto i primi sbarchi a cui ho assistito.
Per esempio, poi sempre dal tuo diario, lamentavi, fra virgolette, una quasi assenza di comunicazione tra i vari corpi che operavano sull'isola per il primo soccorso degli sbarchi. Come mai c'era questa mancanza di organizzazione?
Io il perché non lo so, però questa mancanza di organizzazione l'ho riscontrata. L'ho riscontrata perché mi sono reso conto che durante gli sbarchi le cose andavano avanti random, a seconda, diciamo, dell'emergenza del momento, interveniva l'uno piuttosto che l'altro. A volte ci sono state le situazioni in cui la Croce Rossa non veniva avvertita in tempo dell'arrivo dei migranti. Questo, diciamo, io me ne sono accorto soprattutto il 13 maggio, che è stato il giorno in cui ci sono stati il maggior numero degli sbarchi, nel periodo in cui sono stato io presente sull'isola. So che dopo questo 13 maggio c'è stato, diciamo, una sorta di tavola rotonda attorno alla quale si sono seduti vari soggetti per poter cercare una collaborazione che potesse funzionare il meglio possibile. Onestamente, se fossi io, diciamo, colui che coordina la situazione, questa è la prima cosa che avrei fatto, cioè mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti che collaborano all'accoglienza. Questo non è stato fatto, perché non lo so, bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati.
Quando non hanno ricevuto il permesso temporaneo, che poi insomma si è rivelato non utile quanto pensavano e quanto pensavamo tutti. Quando hanno ricevuto questo permesso sono stati tutti mandati via in fretta e furia, anche perché c'era l'ondata successiva e quindi il campo, diciamo, che era già stato prenotato. Hanno distribuito questi permessi in maniera anche abbastanza disorganizzata. Hanno portato tutti i ragazzi a Taranto una volta certi che si potessero spostare da lì, quindi gli hanno chiesto di far vedere 30 euro. La maggior parte di loro, se non la totalità, ha speso tutti i soldi per arrivare in Italia, quindi insomma non era nella possibilità di dimostrare 30 euro, non gli era nemmeno possibile farseli arrivare da parenti, perché prima di ricevere il permesso temporaneo non potevano riscuotere o ricevere pagamenti via Western Union. Quindi questa situazione ha portato sicuramente molte problematiche, ma in un modo o nell'altro tutti sono riusciti a mostrare questi 30 euro e quindi a spostarsi dal centro con dei pullman fino alla stazione di Taranto.
Gabriele Del Grande, giornalista.
Questo mi fa pensare anche al dramma dei rimpatri forzati, di cui non si conoscono bene le condizioni in cui vengono effettuati, proprio perché i media tradizionali non ne parlano e non analizzano la questione in maniera efficace. E infatti si è parlato nel tuo blog stesso delle violenze perpetrate dalle forze dell'ordine e del fatto anche che ai rimpatriati non vengono consegnati documenti di rimpatrio, per cui non è possibile fare ricorso.
Sì, questa è una situazione nuova che si è creata con un accordo in vigore tra l'Italia e la Tunisia, firmato il 5 aprile scorso, per cui appunto i rimpatri si effettuano in maniera collettiva, senza identificazioni appunto accurate delle persone, spesso senza neanche prendere in carico le poche domande d'asilo che ci sono, ma alcune ce ne sono, come dicevi, senza consegnare poi un provvedimento scritto da parte appunto degli addetti organi della qualità. Succede anche di peggio, succede che anche le persone sono sequestrate dallo Stato italiano, sono recluse nel centro di accoglienza di Lampedusa, un centro di accoglienza, non è un centro di identificazione e di espulsione, e sono costrette a passare da dentro anche fino a 30-40 giorni, di nuovo senza che ci sia la compagnia di un giudice, senza che ci sia un minimo strumento di tutela dal punto di vista giuridico, senza quindi che questo governo applichi una legge che tra l'altro è una sua legge, perché parliamo della Bossi-Fini, parliamo del pacchetto sicurezza, leggi repressive ma che comunque avevano un minimo di garanzie, che in questo momento non sono nemmeno quelle pochissime garanzie rispettate. Questo è il motivo per cui sono temi che devono preoccupare tutti, paradossalmente devono preoccupare anche gli italiani che votano Lega, perché nel momento in cui, al di là delle proprie idee politiche, lo Stato di diritto diventa Stato di polizia e le leggi diventano bastoni tra le ruote che impediscono di accelerare le pratiche, in questo caso di espulsione, diventano una minaccia per tutti i cittadini. Ripeto, in frontiera in questo momento le leggi non valgono niente, si decide a livello di forze di polizia e si applicano quelle direttive che vengono prese tra il Ministero dell'Interno a prescindere da quelle che sono le leggi italiane. How many times must I tell you?
Giustamente detto Caterina, ci sono stati due tipi di immigrazione, quella dei tunisini che emigrano per questioni economiche e sbarcano sulle nostre coste, però anche profughi che scappano da conflitti o persecuzione. Non si rischia di confondere le tipologie di immigrati e dare più spazio ai migranti tunisini rispetto ai migranti richiedenti protezione internazionale?
Sì, indubbiamente, nel senso che inizialmente la confusione c'è stata. La confusione c'è stata e per chi non è pratico del sistema, per chi non conosce le categorie di immigrati, per chi molto spesso generalizza, è ancora più complicato, dopo tutto quello che è avuto in questi mesi, capire la differenza. Inizialmente il trattamento riservato ai tunisini è stato un trattamento non chiaro, nel senso che sono stati lasciati sul territorio di Lampedusa senza comprendere che tipo di atteggiamento, che tipo di comportamento assumere nei loro confronti. Poi è stato rilasciato loro un permesso di soggiorno e soprattutto inizialmente è stata attivata una macchina in materia di accoglienza che ha coinvolto, che ha visto il coinvolgimento anche delle regioni chiamate appunto ad accogliere queste persone, persone che poi sappiamo non volevano poi di fatto nella maggioranza dei casi rimanere sul territorio, persone che fuggivano, o meglio che non fuggivano, che lasciavano la loro casa, che lasciavano la Tunisia a volte anche soltanto così per spirito di libertà, in qualche modo assaporavano la libertà, questo è quello che raccontano molti operatori e molti colleghi che sono stati a Lampedusa, che hanno avuto dei colloqui con questi ragazzi, molti raccontano proprio del fervore di questi di giovani che magari il giorno prima si trovavano a scuola e il pomeriggio gli hanno detto dai vieni con me sulla spiaggia che c'è una nave che parte e si sono imbarcati, un po' quello che accadeva con gli albanesi tanti e tanti anni fa, molti raccontano lo stesso tipo di vicende, tanti di loro in realtà quindi se ne sarebbero tornati dopo un po' nel loro paese, era solo per assaporare un po' così la libertà di poter finalmente muoversi, molti volevano andare in Francia soprattutto perché avevano dei parenti o degli amici, dei familiari comunque in Francia, e altri sarebbero magari rimasti in Italia perché li avevano in Italia, insomma non era una vera fuga, era semplicemente un essere finalmente liberi di poter decidere di andare via e quindi di farlo. Chi invece arriva dalla Libia, e attenzione perché non assistiamo ad tutt'oggi a sbarchi di libici, ma la maggior parte delle persone che oggi arriva dalla Libia sono stranieri in Libia, quindi centrafricani, subsahariani, persone non so, togolesi, ivoriane, eritree, somali, etiopi in particolare, sudanesi, nigeriani, gente che era arrivata in Libia, che dalla Libia sarebbe poi voluta partire evidentemente in Italia, ma che a causa di questi accordi Italia-Libia di qualche anno fa, in questi anni non è riuscita a partire, quindi di fatto oggi assistiamo all'arrivo di quelle categorie di persone che probabilmente e paradossalmente se avessimo consentito loro in questi anni di arrivare in Italia oggi non ci troveremmo a dover gestire insieme in pochi giorni, in poco tempo un numero così elevato di persone, così per inciso. E quindi chi arriva arrivano queste categorie di persone, persone che fuggivano già da una guerra, da guerre civili, da persecuzioni personali e che ora si ritrovano in Italia a chiedere protezione, quindi assolutamente due categorie di soggetti differenti, due categorie a cui rispondere differentemente sia a livello giuridico che a livello poi anche di accoglienza. Un'accoglienza per i secondi, quindi per i protetti o comunque per coloro che chiedono protezione, che chiedono asilo, che di fatto era già regolamentata da un servizio, da un sistema che si chiama SPRAR, sistema di protezione di accoglienza per richiedenti asilo rifugiati e rifugiati, quindi per protetti internazionali sostanzialmente, un sistema che vede l'ausilio di un numero molto alto di comuni italiani che accolgono nei propri territori per il tramite di cooperative, organizzazioni, enti no profit, insomma ONG che lavorano e collaborano con loro, li accolgono in centri di accoglienza a dimensioni uomo, ecco, dimensioni molto umane, pochi posti e dei processi di integrazione, magari anche lenti, però abbastanza risolutivi. E questo è quello che ci si auspica, cioè che un sistema del genere possa essere rafforzato nell'ottica di accogliere questi numeri così alti di persone e di impedire che poi queste persone di fatto non riuscendo ad integrarsi, per integrazione intendiamo anche la conoscenza della lingua, la possibilità di formarsi dal punto di vista lavorativo, di trovare un lavoro, di trovare anche quindi un senso alla propria vita, di poter essere accolti nel senso più grande del termine, se questo non fosse poi ovviamente sarebbe più complicato sia per loro che ci rimangono sia per chi si trova poi a gestirli successivamente.
We'll be right back.
primi accordi tra Italia e Libia per contrastare la cosiddetta immigrazione clandestina sono stati firmati nel 2003 e sappiamo che la finanziaria del 2004 ha stanziato 23 milioni di euro per il 2005 e 20 per il 2006. Soldi che sono serviti a finanziare centri di detenzione veri e propri in Libia per, diciamo, ospitare i migranti in genere provenienti da paesi subsahariani in transito verso l'Europa. Com'è invece la situazione in queste carceri libiche, di cui di nuovo non si sente molto parlare?
Com'è non si può dire, si può dire com'era, nel senso che in Libia è cambiato, sta cambiando tutto, perché in Libia chiaramente c'è una guerra in questo momento. Possiamo dire che fino a gennaio scorso esisteva soprattutto il territorio libico una rete di centri di detenzione, che sono le carceri, non sono dei centri di accoglienza. Tre di quei centri, secondo i documenti della Commissione europea, erano stati finanziati dall'Italia, in particolare un centro a Pufa, uno a Garian e una a Seva. L'Italia, con fondi italiani, aveva anche spedito dei camion, dei container, dei fuoristrada, dei radar, una serie di strumentazioni, no, per fare il pattugliamento, comprese anche sei motovedette che il governo attuale nel 2009 per poi cominciare a fare i respingimenti in Libia. La situazione per le carceri è devastante, io ne ho viste personalmente tre nel 2008 e prima, comunque dal 2007, ho iniziato a raccogliere, ancora oggi raccolgo le testimonianze di gente che è stata arrestata, detenuta e torturata in Libia. La tortura è una prassi comune nelle carceri libiche, non soltanto per gli stranieri, anche per i libici, quindi immaginate di quanto peggio possa essere la situazione perché straniero, soprattutto perché nero, in un paese dove è presente in modo così diffuso il razzismo, soprattutto tra la parte più ignorante della società libica e quindi pienamente fra le forze dell'ordine libiche, i poliziotti sono reclutati nelle fasce spesso più povere della società, gente che non ha istruzione, gente che non ha esperienza, gente che al contrario è addestrata, formata a picchiare e a fare male. La prassi è quella di 70-80 detenuti, 100 detenuti stipati in una cella grande quanto una normale camera da letto, bastonati mattina e pomeriggio, tenuti ad acqua e riso. Ancora più grave la situazione delle donne, come si può immaginare, non c'è personale femminile che lavora con le donne, sono tutte quante comunque nelle mani dei poliziotti, ogni notte se c'è un imbecille se ne approfitta, e questa era la situazione delle carceri libiche fino a poco tempo fa. Situazione che è vero, la stampa non ha mai denunciato, fondamentalmente perché la stampa in Italia, per usare un eufemismo, diciamo, lavora in modo superficiale, e questo è il motivo per cui mai nessuno ha raccontato quello che succedeva in Libia. Ciò nonostante i politici lo sapevano bene, che fossero politici di destra o politici di sinistra, perché il negoziato è cominciato col governo Prodi nel 2007, quindi a quell'epoca c'erano sottosegretari, prefetti del Ministero dell'Interno che andavano a Kufra, andavano a Tripoli, entravano nelle carceri, ma non ne facevano poi pubbliche dichiarazioni. Sappiamo per certo che adesso nelle carceri libiche non c'è più nessuno. Le persone che erano state arrestate senza documenti, le persone che erano state respinte in Libia dall'Italia, sono tutte quante state rimesse in libertà, non soltanto Gheddafi da mesi ormai sta organizzando direttamente le partenze per Lampedusa. Noi abbiamo raccolto molte testimonianze di persone che sono state costrette a partire per Lampedusa, prese casa per casa, strada per strada, nelle retate dell'esercito libico e costretti a partire.
Ci sono dei cimiteri delle barche dei migranti. Tu li descrivi molto bene poi sul tuo diario, soprattutto la sensazione che hai avuto.
Beh sì, Diciamo che in particolare c'è un luogo che proprio viene chiamato il cimitero delle barche, dove vengono ammassate tutte le imbarcazioni che arrivano a Lampedusa. La sensazione è quantomeno strana, perché vedi tutte queste barche piene comunque sia di oggetti appunto personali, di Bibbie, di Corani, di spazzolini, di sapone, di oggetti per bambini, di giocattoli, tutte cose che magari loro si sono portati dietro, è un po' la loro storia, che vengono ammassate lì senza dargli un valore. Diciamo che in questo senso lì a Lampedusa c'è un'associazione che si chiama Scavusa, che significa piedi scalzi, è un'associazione culturale, sono ragazzi tra i 20 e i 35 anni che fanno parte di questa associazione. La loro attività ordinaria, diciamo, è quella appunto di promuovere la cultura sull'isola, quindi fanno laboratori di teatro, fanno laboratori di serigrafia, laboratori di lingua, inglese, di lingua italiana per stranieri, cui sono molto attivi. E diciamo che sono l'unica associazione, oltre la Caritas, ad occuparsi di migranti. L'idea che hanno avuto loro è un'idea molto interessante, cioè quella di costruire un museo della migrazione. Loro che cosa fanno? Nel momento in cui ci sono gli sbarchi, nel momento in cui ci sono gli arrivi, vanno all'interno delle barche e prendono tutto il materiale che trovano, quindi dai giubbotti di salvataggio, appunto gli abiti, eccetera, eccetera, e hanno già fatto una prima mostra all'interno della sede della loro associazione. Ma loro vorrebbero appunto creare un vero e proprio museo, una struttura stabile dove poter mostrare ai turisti che vanno a Lampedusa che la migrazione è una parte fondamentale nella costruzione della cultura dell'isola. Perché no? Questo museo potrebbe essere anche una motivazione in più per andare a Lampedusa, per capire appunto che cosa è realmente la migrazione. Noi ne sentiamo sempre parlare come un fenomeno molto distante, loro lo vivono tutti i giorni sulla loro pelle, per cui credo che sia un progetto che vada assolutamente valorizzato.
E allora, in chiusura, ragazzi, la promozione del turismo etico, che cos'è? Cos'è l'associazione Io vado a Lampedusa?
Allora, Io vado a Lampedusa è un progetto che in realtà adesso ha semplicemente la forma di un blog, iovadoalampedusa.com, promosso appunto dall'associazione Ascausa, al quale noi tentiamo di fornire appoggio, sia con un'assistenza, diciamo, materiale. Noi saremo al festival a Lampedusa, appunto ad aiutare i ragazzi di Ascavus e quindi anche a promuovere questo progetto, sia attraverso quelli che possono essere i contatti appunto con la stampa, quantomeno con quella stampa più sensibile a certe tematiche, cercando di spiegare con quelli che sono i nostri mezzi che non solo vogliamo rovesciare l'immaginario prevalente, razzista e intollerante che il governo e la destra tenta di costruire, ma che lanciamo il messaggio che vale la pena andare a Lampedusa. Vale la pena andare a Lampedusa perché c'è un popolo forte e generoso al quale non può essere addossata tutto il peso di un fenomeno che ha dimensioni continentali, ma che appunto va aiutato a sopravvivere proprio forte della sua dignità.
A proposito del festival del documentario di Lampedusa, vuoi spendere due parole, Francesco?
Sì, io ho avuto l'occasione di vedere alcuni dei cortometraggi che sono stati inviati all'associazione Ascavusa per essere selezionati appunto per poter partecipare al Lampedusa in Festival. E diciamo che c'è anche un buon livello, diciamo, a livello tecnico proprio. Ci sono dei cortometraggi che secondo me vale veramente la pena di vedere. Se posso fare un invito, se volete passare veramente una vacanza all'insegna dello stupore, perché tra l'altro Lampedusa, oltre ai lampedusani, anche dei luoghi bellissimi, dei tramonti eccezionali. Perché no? Andate lì, andateci durante il festival, avrete l'occasione di vedere molti cortometraggi che parleranno proprio della migrazione, perché uno dei due temi, delle sezioni, diciamo, del festival è proprio dedicato alla migrazione. Per cui io direi a tutti, andiamo a Lampedusa. Io vado a Lampedusa.
Walking down the road with a dozen pounds of mine, looking for some ammo, just to pass the time. We made a stupid Nazi who tried to run away. I punched him in the face, just to pass the time of day. Dark my boots, great long laces, jeans hang down, no need for braces. Get out of our way, we'll get to full ride. We just got fighting in our minds. black and blue. Put two grand in a meter, cause there's nothing else to do. To do. Dark muddy roots, three long laces. Keys hang down, no need for braces. Get out of our way, I'll get to full ride. We just got bodies in our minds, in our minds. We've got violence in our minds. We go to football matches, we always have a laugh. We always catch the bumper in before the second half. We really have a smashing time, we really have some fun. Especially when the odds are on, 25-1, 2-1. My boots, great long laces. Jeans hang down, no need for braces. Get out of our way, we'll get to full ride. We just got bodies in our minds, in our minds. We got bodies in our minds. Bodies, bodies, bodies in our minds.
A seguito di questi flussi da parte dei tunisini, successivamente diciamo a quella che è stata definita primavera africana, l'Italia ha risposto in una maniera un po' strana, anche dal mio punto di vista, nel senso che ha lasciato questi permessi temporanei di carattere diciamo umanitario, in modo da poter permettere a questi immigrati di poter andare anche in Francia, come giustamente hai detto tu. Però questo permesso lo potevano richiedere gli stranieri giunti in Italia dal 1 gennaio 2011 e la mezzanotte del 5 aprile 2011. Volevo sapere da te, Caterina, perché questo termine del 5 aprile 2011 e soprattutto che cos'è questo permesso di soggiorno temporaneo e carattere umanitario?
Nei confronti dei tunisini, come dicevo all'inizio, l'atteggiamento è stato molto strano e molto confuso, perché inizialmente non sapeva che tipo di atteggiamento appunto assumere nei loro confronti. Poi si è parlato di persone comunque in condizione di irregolarità, che quindi di conseguenza, se irregolari sono, devono essere rimandati, rimpatriati nel proprio paese. Poi si è parlato di un accordo Libia, Italia-Tunisia per il rimpatrio, un accordo che già c'è, era peraltro uno degli accordi che in passato ha funzionato maggiormente, ma con l'entrata di questo nuovo governo sembrava che questo accordo non potesse essere più, avesse di fatto perso, insomma, non fosse più in vigore e quindi non poteva essere applicato. Insomma, questo ha portato poi al trascorrere inevitabile del tempo e quindi alla decisione drastica di regolarizzare temporaneamente queste persone. Come regolarizzarle? Concedere loro un permesso di soggiorno. Che tipo di soggiorno? È stato concesso loro un permesso per protezione umanitaria. La protezione umanitaria è un permesso di soggiorno rilasciato per carattere appunto di motivi umanitari ai sensi del nostro testo unico sull'immigrazione, cioè il decreto legislativo 286 del 98, secondo cui gli organi di sicurezza, la questura in questo caso, può rilasciare un permesso indipendentemente dal fatto che la persona sia entrata regolarmente o fino a quel momento soggiornava regolarmente sul territorio, e quindi era proprio il caso dei tunisini. Per cui è stato pensato di rilasciare questo permesso, e un permesso peraltro che consente la circolazione sul territorio non solo nazionale ma anche sul territorio Schengen, un permesso quindi che consente anche di lavorare, un permesso che consente anche di convertire, cioè di convertire la propria autorizzazione da umanitario a lavoro laddove si dovesse riuscire a trovare un lavoro. Per cui è anche un permesso interessante dal punto di vista giuridico, perché non è un permesso, come dire, temporaneo, ma un permesso che può avere anche una sua continuazione, insomma, che può essere poi appunto rinnovato. Sul decreto che ha consentito il rilascio di questi permessi ci sono, diciamo, mille obiezioni che si possono fare. E una di queste è indubbiamente questo limite temporale che il decreto ha stabilito, cioè che l'avrebbero comunque potuto chiedere e ottenere il permesso soltanto coloro che fossero entrati entro il 5 aprile del 2011. Questo è ovviamente dal 1 gennaio 2011. Questo perché? Per evitare sostanzialmente che, sapendo altre categorie di persone o comunque altri tunisini ancora in Tunisia, che c'era questa possibilità, sarebbero poi arrivati in massa un numero ancora più ingente di quelli che già non fossero arrivati. Per cui, per impedire sostanzialmente che questo rilascio di permesso potesse creare ulteriori flussi,
si è pensato bene di concederlo soltanto a chi fosse entrato in quei mesi che sono stati mesi appunto diciamo dell'emergenza tunisina.
Taranto, ognuno ha preso un po' la sua direzione. Io, Mohamed e un suo amico, siamo passati per Roma. L'obiettivo loro era quello di arrivare in Francia. Chiaramente erano molti dubbi. Questa situazione di indecisione, di incertezza è quella che caratterizza il migrante, anche perché appunto non viene fatto nulla per informarli, cioè all'interno dei centri non c'è nessun mediatore culturale. L'informazione è praticamente gestita con dei passaparola, tra di loro si passavano informazioni così che cambiavano ogni ora, quindi ti lascio immaginare nella situazione comunque di disagio psicologico in cui si trovavano tuttora loro, cosa può voler dire il fatto di non sapere se la frontiera è chiusa, se la frontiera è aperta, se il tuo permesso vale all'estero, se non vale. Praticamente tu vivi nell'attesa di conferme, e così è stato il viaggio, perché comunque finché non siamo arrivati a Ventimiglia ancora non sapevamo se li avrebbero lasciati passare, perché c'erano stati dei casi appunto di ragazzi che sono stati rimandati ancora prima della decisione della Commissione Europea, perché noi abbiamo attraversato la frontiera prima che la Commissione Europea decidesse di insomma sospendere Schengen e quindi di non permettere il passaggio dei migranti con il permesso temporaneo. Quindi insomma noi abbiamo fatto tutto questo viaggio, poi con varie disavventure, sorprese negative e positive, insomma comunque chiaramente senza soldi, alcune stazioni erano chiuse, non c'era la possibilità di viaggiare, abbiamo passato anche delle notti fuori, delle notti in stazione a Ventimiglia, poi non è stato così immediato, abbiamo dovuto aspettare 2 giorni e dopodiché siamo riusciti a salire su un treno e a passare in Francia.
Chaos. Anarchy. Now that's fun!
Però poi c'è stato anche un problema, diciamo, di carattere internazionale per l'Italia con la Francia,
sì.
Perché nel momento in cui è stato rilasciato questo permesso di soggiorno non è stato fatto, diciamo, un accordo tra Italia e Francia,
sì.
I paesi.
Il problema è stato questo, che la Francia di fatto ha, come dire, operato stando comunque interpretando, più che interpretando, applicando alla lettera quelle che sono le norme di Schengen. senso che la Francia non si è inventato nulla. Quindi la Francia sostanzialmente non ha fatto altro che attuare una normativa esistente, che è quella relativa al trattato Schengen. Però facciamo una premessa. La premessa è che laddove le dichiarazioni del governo italiano sono dichiarazioni, come dire, talmente disarmanti da un certo punto di vista, perché si continuava a dire le persone di fatto non vogliono rimanere qua, vogliono andare in Francia, è parso quasi che riconoscergli un permesso potesse significare gli riconosco il permesso perché così se ne vanno più facilmente in Francia e se ne vanno prima in Francia. E questa cosa probabilmente ha un po' indispettito e infastidito la Francia, che quindi cosa ha fatto? Ha risposto utilizzando poi un accorgimento tecnico che peraltro possono utilizzare tutti i paesi Schengen. Cioè, laddove si dice che è vero che un cittadino straniero regolarmente soggiornante in un paese Schengen può circolare in tutto il territorio Schengen per 3 mesi, quindi 3 mesi turistici, diciamo che è una sorta di 90 giorni di tolleranza, però è vero anche che per entrare negli altri paesi Schengen deve essere comunque munito sì di un permesso di soggiorno, sì di un titolo, di un documento di viaggio, quindi di un passaporto sostanzialmente. Deve avere poi dei motivi per cui vuole venire in questo paese e deve avere anche dei mezzi di sussistenza o poterli dimostrare, quindi anche del denaro sostanzialmente che gli consenta di entrare in quel territorio e di non bivaccare nel territorio, di non essere insomma una persona che può creare anche dei problemi rispetto all'ordine pubblico e alla sicurezza. Quindi di fatto no, la Francia non ha fatto altro che applicare una normativa che peraltro se fosse applicata quotidianamente presso tutte le frontiere Schengen, quindi le frontiere esterne, io comprese quelle italiane, forse un numero così elevato di stranieri regolari in Italia sarebbe diminuito, anche perché ricordiamoci che quando anche si grida e si continua a dichiarare Lampedusa come luogo da cui arrivano gli stranieri irregolari, in realtà è provato dai dati che lo stesso Ministero fornisce che il numero maggiore di stranieri che entrano irregolarmente in Italia lo fa dalle frontiere terrestri, non dalle frontiere, non da Lampedusa. Per cui questo è un dato che non possiamo assolutamente negare, che infatti il governo non nega, semmai non dice ma non nega. Quindi lo Stato non ha saputo rispondere in maniera adeguata, o meglio si è fatto prendere un po' dal panico, o sì, ancora meglio, se lo vogliamo definire in maniera un po' allegorica, ha fatto i conti senza l'oste in questo caso. No, ma lo Stato come avrebbe dovuto rispondere all'esodo di massa? E in più un'altra cosa, si parla sempre di rimpatrio, ovvero passa un po' tramite i mass media, adesso arrivano però poi li rimpatrieranno. Ma è così facile rimpatriare un immigrato oppure ha dei costi?
No, non è facile rimpatriare un immigrato e infatti anche lì i numeri delle persone che realmente si riescono a rimpatriare semestralmente, annualmente, sono molto bassi rispetto al numero di espulsioni che vengono comunicate, notificate nei confronti dei cittadini stranieri regolari. Questo perché? Perché generalmente la difficoltà che si ha è quella di identificare la persona, quindi essere certi che Mario Rossi, sedicente cittadino egiziano, sia veramente Mario Rossi, sia veramente egiziano. Per far questo occorre quindi una collaborazione stretta con le autorità diplomatiche, in questo caso dell'Egitto, visto che l'esempio che abbiamo fatto era quello, per essere A, sicuri che la persona sia realmente cittadino di quel paese, e B, che questo paese lo riaccolga quindi, poiché lo ha riconosciuto come proprio cittadino, nel suo territorio. Quindi una procedura molto complessa, farraginosa, lenta anche, ed anche economicamente dispendiosa. Tant'è che il numero di accordi con i paesi stranieri molto elevato che ha fatto l'Italia in questi ultimi anni è mirato essenzialmente a quello, cioè la lotta contro l'immigrazione irregolare. E tant'è che generalmente i flussi di ingresso regolari per motivi di lavoro, quando prevedono delle unità di ingressi lavorativi destinate a determinate nazionalità, è perché in molti casi in qualche modo si ripaga, tra virgolette, si premia, tra virgolette, la nazione che ha aiutato e favorito la lotta all'immigrazione clandestina, consentendogli di avere dei numeri per quanto riguarda i decreto flussi riservati ai cittadini stranieri che provengono da quella nazione. Quindi questo anche per capire la complessità del sistema del mondo rimpatri. A parte questo, è paradossale che nei confronti dei tunisini, che erano realmente, e serenamente lo possiamo dire, persone che appunto venivano in Italia sostanzialmente perché hanno tentato appunto
dicevamo all'inizio, migliore fortuna, anche un po' così per spirito di libertà o per ricongiungimento, per forzare un po' il ricongiungimento. Ma è paradossale che nei confronti di quelle persone si abbia, come dire, si sia usato un peso, quindi un certo tipo di atteggiamento, anche molto più permissivo. Quando sono iniziate ad arrivare le persone dalla Libia, che vi ripeto, persone realmente bisognose di protezione, sia che questi fossero libici, sia che questi fossero africani in Libia, è assurdo adoperare o parlare di volontà di rimpatriare quel tipo di categoria di persone, perché allora mi viene da pensare, insomma, che a livello di politica immigratoria, di riconoscenza dei fenomeni migratori, forse siamo un po' lontani da quella che è la capacità di comprendere la realtà.
Secondo te, quanto influisce la maggioranza di governo, o meglio, chi è alla maggioranza, sul modo in cui poi i media trattano il fenomeno immigrazione?
Questo è interessante perché il mio punto di vista è particolare. Fin dagli anni 90, prima invasione, diciamo infatti definita invasione dai media degli albanesi, quando gli albanesi raggiungono le coste pugliesi, quel che è particolare nel fenomeno italiano è che la politica, paradossalmente, sembra abbinarsi nell'affrontare il problema dell'immigrazione a quelle che sono le logiche e i ritmi dei media. Questa, il fatto che i media creino quello che possiamo definire, uno studioso italiano Maneri parla di panico morale, di attivazioni, di ondate emotive contro altri che di volte in volta in cambio e molto spesso sono gli immigrati. Il panico morale che creano i media in qualche modo legittima quelle che poi diventano delle pratiche sociali reali di interventi politici concreti. Quindi c'è un gioco, diciamo, quasi di vasi comunicanti. Da una parte questa narrazione mediale che giustifica questo clima di terrore, di panico, di insicurezza, e generale quindi nei pubblici la paura dell'altro, se lo decliniamo nella figura dell'immigrato. D'altra parte, appunto, il linguaggio è molto importante perché definire le cose determina anche delle pratiche sociali reali, e quindi è questo il gioco tra politica e media. I media in questo racconto giustificano un po' quelli che sono poi degli interventi reali che sicuramente sono allarmistici rispetto a quella che è la realtà di vita degli immigrati e della posizione degli immigrati all'interno del nostro paese.
Anche una volta in Francia comunque i problemi non erano terminati, perché comunque anche a Nizza la stazione era chiusa, non lasciavano passare gente, abbiamo dovuto aspettare un altro giorno a Nizza, dopodiché si è potuto arrivare a Parigi, che era, diciamo, l'obiettivo finale di questi ragazzi. Ora loro si trovano a Parigi, io li sento quotidianamente, chiaramente non sono legali perché il permesso che gli ha rilasciato il governo italiano non è valido in Francia, quindi stanno cercando, comunque non hanno intenzione di tornare in Italia, ma vogliono rimanere lì, stanno cercando in qualche modo di lavorare chiaramente in nero per riuscire a, insomma, stabilizzarsi e poi magari in un futuro riuscire ad ottenere un permesso valido. Questo è stato, diciamo, il viaggio, l'esperienza condivisa con Mohamed.